Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Il saluto è mio, naturalmente, di Dini e poi di chi anche? Del dottor Giulio Riboldazzi. E chi è il dottor Giulio Riboldazzi? Voi lo conoscete? È stato davanti ai nostri microfoni 2 anni fa circa e a lui sono arrivate molte domande dei radioascoltatori su che cosa? Sulla malattia di Parkinson. È vero che si chiama malattia di Parkinson, non morbo di Parkinson. Ce lo spieghi dopo, dai, però mi dai questa risposta, perché tutti mi hanno detto, ma è malattia o morbo?
Assolutamente sì. Buongiorno a tutti.
Si chiama?
Allora, malattia.
Malattia di Parkinson. Ecco, questa malattia, io do alcuni numeri. 230.000 casi all'anno, giusto?
Leggermente sottostimati, perché le ultime stime danno addirittura 300.000 malati in Italia circa. E ancora è probabilmente una sottostima perché molti malati si trovano in strutture residenziali sanitarie, si trovano al domicilio, non vengono diagnosticati. Per cui è una malattia comunque in grande crescita.
Io credo che il dottor Riboldazzi l'abbiamo chiamato perché a Varese è l'uomo del Parkinson e quindi chi più di lui ci può spiegare almeno le cause, e poi mi dirai le cause, se esistono cause, come si fa a valutarlo e poi se ci sono delle terapie nuove eventualmente, perché tu mi hai parlato che c'è sempre qualcosa di nuovo sul Parkinson.
C'è sempre qualcosa di nuovo sul Parkinson, tanto che devo innanzitutto, ne approfitto per smentire quanti hanno detto o quanto si è detto che non c'è più la ricerca sul Parkinson. Sul Parkinson c'è molta ricerca e molte cose innovative che verranno già nei prossimi mesi, ma soprattutto negli anni a venire.
Ecco, come inizia? Quando inizia il Parkinson? Perché molti mi hanno detto che anche nei giovani esiste il Parkinson, è vero?
Assolutamente sì, il Parkinson non è come si pensa una malattia dell'anziano, è una malattia che comunque mediamente esordisce tra i 50 e i 60 anni di età, leggermente più nei maschi che nelle donne, ma ci sono casi che possono iniziare anche prima dei 30 anni addirittura. Pensiamo al famoso attore Michael J. Fox, insomma, che si è ammalato a 27-28 anni e che ha dedicato poi la sua vita a fare una fondazione per la ricerca nel Parkinson. Quindi il Parkinson è una malattia che colpisce tutte le età. Certo, il picco maggiore si ha tra i 50 e i 60 anni, però ci si può ammalare a 70, forme più senili, ci si può ammalare a 30-40 anni. E le forme sono leggermente diverse se uno si ammala verso i 40, se uno si ammala più verso i 70.
Dottore Riboldazzi, quali sono i sintomi più importanti per il paziente? E poi è una malattia importante, una malattia degenerativa, cronica, progressiva. Quindi è una malattia importante, diciamo, difficile da curare oltretutto.
Allora, sui sintomi... I sintomi del Parkinson più evidenti sono i sintomi motori che molti conoscono, quindi la rigidità, la lentezza del movimento, il tremore a una mano o a un arto. Ci sono però anche spesso prima dei sintomi motori, dei sintomi cosiddetti non motori che vanno dalla depressione alla stitichezza, disturbi anche della vista o comunque della digestione, insomma dei sintomi che non fanno capo a quello che classicamente noi sappiamo del Parkinson, ma che possono talvolta essere anche all'inizio ad affrire la malattia più invalidanti. Per quello che riguarda invece il discorso della cronicità e della malattia progressiva, sì, è una malattia che è sempre stata definita cronica progressiva, cioè una patologia che incomincia e ha un'evoluzione che però è diversa da persona a persona, tant'è che si parla di Parkinson al plurale quasi, perché ognuno di noi ne ha una forma diversa se si ammala. La malattia può progredire velocemente, lentamente, è comunque considerata attualmente anche dal nostro sistema sanitario come una malattia cronica, quindi una malattia con cui noi conviviamo come fosse un diabete, un'ipertensione, una cardiopatia, tutta la nostra vita. E con le cure che noi abbiamo, che sono difficili perché devono essere personalizzate, un po' come un vestito fatto dal sarto sulla stessa persona, il paziente può comunque convivere con la malattia e vivere molto dignitosamente, molto bene, per 20-30 anni e oltre.
È ereditaria?
Allora, in un 5% dei casi è ereditaria, solo in un 5% dei casi. Ereditaria nel senso di trasmessa ereditariamente. Poi che le forme genetiche siano un po' di più, ma forme genetiche possono anche non essere trasmesse ereditariamente.
Dottore, questi sintomi compaiono qualche tempo prima che il paziente se ne accorga? Cioè dobbiamo essere un pochino più vigili con noi stessi, perché spesso e volentieri o non ci accorgiamo o facciamo finta di non accorgersi.
Molto spesso i sintomi non motori esordiscono anche 10 anni prima di quando uno si può accorgere di un tremore, di una lentezza. È chiaro che non è che perché una persona è stitica deve pensare che gli venga il Parkinson, capiamoci, neanche se uno è depresso. Molte volte il paziente va prima dal fisioterapista perché ha un dolore alla spalla, fa fatica a camminare. Il tremore è forse il sintomo che ormai ti porta immediatamente a una visita neurologica, che è poi l'unico vero modo, un neurologo possibilmente esperto in disturbi del movimento, per fare una diagnosi sicura di malattia di Parkinson.
Ma il tremore è solo Parkinson?
Assolutamente no, assolutamente no.
Perché anche il mio amico Rusconi spesso e volentieri ha tremore alle mani.
Questa me la doveva tirare, me l'ha tirata. Ma va bene, ragazzi, voi che state ascoltando, ascoltate la serietà mia. Ecco, questo è importante. È importante. Adesso scusa, facciamo un po' di ridiamo un pochettino.
A Rusconi faccio una consulenza gratuita. Il Parkinson non ce l'ha.
Ecco, cavolo, vedi, mi spiace. Ma sta attento tu. No, piuttosto mi interessa. Tu hai parlato del dolore. Quindi il dolore è importante nel Parkinson oppure è secondario?
Il dolore può esserci nel Parkinson e non esserci. In realtà, se noi consideriamo che comunque la popolazione parkinsoniana è tendenzialmente una popolazione medio-anziana, col passare degli anni il dolore può derivare da normali fenomeni di artrosi, artrite, lombosciatalgie, però ci sono anche dei dolori che sono più collegati con i sintomi della malattia. Ad esempio, quando il paziente, come diciamo noi, va in off, cioè va in blocco perché le pastiglie non funzionano magari tanto bene, possono intervenire dei crampi, dei dolori alle gambe, che sono dovuti alla malattia o meglio al malfunzionamento delle pastiglie che dovrebbero curare i sintomi della malattia.
Dottore, qui si parla ancora per l'ennesima volta di un trattamento precoce. È necessario iniziare presto, iniziare subito, scoprire subito la malattia. Perché questo?
Un trattamento precoce, che non vuol dire però necessariamente, mi permetto di dirlo, un trattamento farmacologico, può essere anche un trattamento fisico, un trattamento di carattere nutrizionale, serve perché oggi sappiamo che più precocemente noi riusciamo a intervenire, a modificare quelli che sono i sintomi della malattia e quindi mantenere un controllo del movimento del corpo più naturale possibile, più noi riusciamo a rallentare l'evoluzione dei sintomi stessi e a mantenere l'individuo in una condizione la più, perdonatemi il termine, normale, fisiologica, forse corretto, possibile.
Posso chiederti una cosa? Allora, ma la causa? Qual è la causa? Cioè io a chi devo dire? Cioè io esco e mi dico tu hai il Parkinson, ma perché? Da che cosa è causata?
Ma la causa è di base comunque almeno in un 50% legata a delle disfunzioni delle nostre cellule, quindi i nostri geni sono la prima causa. Su di questi intervengono l'inquinamento, se vogliamo dirlo in termini generici, in alcuni casi anche alcuni specifici inquinanti, disdiserbanti, pesticidi, metalli pesanti e anche, questo va detto, lo stile di vita non idoneo, ma non solo in termini di alimentazione, ma anche di stress quotidiano. Quindi sono più con cause.
E ha parlato di farmaci prima, no? Che vengono usati, è molto bene. Qual è la funzione di questi farmaci nel malato di Parkinson? Cioè qual è la funzione del medicinale? Cosa deve fare il medicinale?
I farmaci che
perché
noi adesso...
Perché purtroppo, dobbiamo dirlo, non si guarisce dalla malattia, ma si ottiene un miglioramento, diciamo, della vita.
Naturale, e questo è l'obiettivo dei farmaci e di tutte le cure, cioè migliorare la qualità di vita. I farmaci che adesso abbiamo a disposizione, e dico adesso perché comunque la ricerca e la scienza vanno avanti, sono farmaci sintomatici, cioè farmaci che curano, non guariscono, curano i sintomi della malattia, quindi la lentezza, il tremore, i disturbi del movimento, ma non guariscono la malattia. Dalla malattia non si guarisce attualmente. È chiaro che una volta che noi riusciamo però a risolvere la gran parte dei sintomi clinici della malattia, noi garantiamo al paziente una qualità di vita sociale, professionale, personale adeguata, idonea, cioè una persona che viene con un rallentamento, un'incapacità a camminare, un tremore, gli si dà un farmaco che permette di risolverlo, torna a stare praticamente come se fosse sano.
Ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone.
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate lei il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te. La legge non può cambiare, così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Dottor Giulio Riboldazzi, vi ricordo che l'uomo del Parkinson, lo chiamiamo così, lui sorride, lo potete trovare allora presso la Fondazione Gaetano e Pietraburghi di Brebbia, ed è neurologo presso il centro Parkinson della diciamo, dove si trova? Nella ASL?
Stavo in via Monterosa.
In via Monterosa. Allora stiamo parlando della malattia di Parkinson. Posso parlare io?
Poco però.
Depressione è una manifestazione della malattia? Secondo, disturbi del sonno. Terzo, colpisce l'intelligenza. E quarto, devo sorridere, influenza anche la sessualità. Incominciamo allora poco alla volta. Disturbi del sonno è importante?
Sono delle belle domande. Disturbi del sonno, sì, sono un sintomo diretto e indiretto della malattia. Il Parkinson può influire negativamente sul sonno, sia direttamente per quelle che sono le modificazioni a livello del cervello che produce la malattia stessa, sia perché una persona ad esempio fa più fatica a girarsi nel letto perché è più rallentato dal punto di vista del movimento, e quindi il disturbo del sonno dipende da un'incapacità a trovare la posizione giusta per dormire, diciamo, in qualche misura. Poi molte volte anche i farmaci che vengono usati possono avere un'influenza positiva o negativa. Alla fine comunque si riesce sempre a trovare una soluzione con qualche prodotto eventualmente, o con un tipo di igiene del sonno particolare, o dando anche delle terapie per il movimento alla sera, ad esempio.
Depressione.
La depressione è, come ti dicevo prima, uno dei sintomi che compare anche molti anni prima dell'esordio del tremore, della lentezza, eccetera, nel Parkinson, e accompagna un po' tutta la storia della malattia. Non è mai una depressione grave, in realtà. È una forma quasi più di inerzia, di apatia, di anedonia. Il paziente non è più stimolato a curare se stesso, vede negativamente la propria vita. Questo anche legato alla diagnosi poi della malattia, che va posta in una certa maniera, bisogna subito dire che la patologia può essere trattata, eccetera. ed è un sintomo che spesso può, come dire, rendere meno efficienti le cure, perché un paziente che vede positivamente la vita risponde meglio alle terapie farmacologiche, non farmacologiche, fa fisioterapia, fa esercizio fisico che fa molto bene. Una persona che chiaramente tende a essere depressa, meno. Per questo noi spesso curiamo la depressione se le cure del Parkinson specifiche non sono già sufficienti a risolverla.
Intelligenza. Colpisce l'intelligenza?
Allora, assolutamente no l'intelligenza in questo senso. Ci sono nella malattia alcune difficoltà, ad esempio di attenzione. Le persone col Parkinson magari non ricordano dove appoggiano le chiavi di casa. Questo capita però anche a molti,
a molti
di noi, insomma, ecco, a te sempre, anche a me qualche volta. E tante volte magari possono far fatica a risolvere dei compiti complessi, anche apparecchiare la tavola magari può essere più complicato per una persona col Parkinson, ma questo non vuol dire che viene colpita l'intelligenza. Con l'andare avanti degli anni della malattia si può sviluppare in una percentuale del 20-30% di malati un vero e proprio calo delle funzioni cognitive con disturbi di memoria più o meno, diciamo, seri e importanti. Ecco, questi però vengono poi affrontati separatamente perché purtroppo il Parkinson non esclude l'esistenza o la coesistenza o lo sviluppo di problemi come magari un deterioramento cognitivo senile che vengono indipendentemente dal Parkinson stesso.
Sulla sessualità cosa fa? Influenza questa malattia?
La sessualità è un discorso che spesso viene un po' scotomizzato dai malati perché non ne parlano molto volentieri, però è un problema che c'è. Il Parkinson crea problemi, ad esempio nel maschio, di erezione, insomma, mentre non va a intaccare la libido, il desiderio, che rimangono intatti. In questo caso, se non ci sono problemi, il consiglio che noi di solito diamo è quello di rivolgersi ai presidi farmacologici che si usano normalmente. Insomma, si sente un urologo, ci si fa fare la prescrizione giusta secondo anche le problematiche cardiologiche o meno che ci siano, e il problema si risolve, anche perché la sessualità comunque rappresenta una parte fondamentale della vita di tutti a tutte le età e quindi va mantenuta il più possibile.
Dottor Rivoldazzi, io volevo prima di parlare di cura e di terapia, volevo dire due parole sulla dopamina. Che funzione ha la dopamina nel Parkinson? Ma è così importante ed essenziale?
Io parlerei di che funzione ha la dopamina nel cervello. La dopamina, bisogna pensare che sia un po' in qualche misura coinvolta in moltissime attività cerebrali, soprattutto che riguardano il movimento, che riguardano la memoria, l'attenzione, che riguardano quello che noi chiamiamo il reward, cioè il piacere che ci dà fare alcune cose, ad esempio mangiare qualcosa che ci piace, giocare a carte, stare con gli amici, insomma è la dopamina quella che ci fa provare il piacere, anche parlando di sessualità, del sesso stesso. La dopamina poi dal punto di vista motorio rappresenta un po' la benzina. Se manca la dopamina tutto rallentano i movimenti, diventano più scoordinati, diventa più difficile compiere quei movimenti che noi abbiamo imparato fin da quando eravamo bambini, come camminare. Quindi la dopamina in questo senso ci serve proprio come benzina per l'aspetto motorio del corpo, ma ci serve anche per provare le emozioni e anche per la mimica legata alle emozioni, tant'è che tutti i sintomi del Parkinson, dalla depressione alla lentezza, a quella che noi chiamiamo ipomimia, cioè la faccia un po' inespressiva, sono proprio dovute a questa mancanza di dopamina che collega l'aspetto psichico ed emotivo con l'aspetto motorio. E quindi è quella che ci fa sorridere se siamo felici, ci fa piangere, rattristare se c'è qualcosa che non va, e quindi ha un po' questa funzione. Quando viene a mancare, non viene a mancare purtroppo solo nella parte motoria, e da qui infatti i sintomi non motori della malattia e il fatto che ormai si sa che la malattia di Parkinson è una malattia multisistemica, cioè viene colpito tutto il corpo. Pensate che i primi neuroni che vengono persi sono neuroni che contengono dopamina, che si trovano nell'intestino. Da qui il fatto che la stitichezza, ad esempio, è uno dei primi sintomi.
Quindi la causa della malattia possiamo dire che è la dopamina.
Sì.
La mancanza di dopamina innesca una patologia.
La dopamina rappresenta il 50% del problema e dà i sintomi più importanti, però poi si sa che c'è un calo anche, una degenerazione anche di altre strutture che ad esempio fanno capo alla serotonina, all'acetilcolina, alla noradrenalina, che sono altri neurotrasmettitori. Quindi la dopamina è l'aspetto più evidente ed è quella su cui noi tendenzialmente interveniamo con i farmaci che adesso abbiamo. E questo è anche il motivo per cui comunque noi riusciamo a risolvere l'80% dei sintomi, perché altri non dipendono dalla dopamina stessa.
Quindi noi correggiamo i sintomi, rallentiamo la malattia e quindi rallentiamo la progressione. E la rallentiamo con cosa? Quali sono queste sostanze?
Ma la rallentiamo innanzitutto, è un termine un po' grosso, perché secondo tutti i dati della letteratura noi possiamo rallentare la malattia più che con dei farmaci, dove ce n'è solo uno che ha dato qualche dimostrazione, con l'esercizio fisico, ad esempio. Ci sono dei bellissimi lavori che dimostrano come fare esercizio fisico intenso e regolare aumenti la dopamina nel cervello, rinforzi i neuroni che la producano e aumentino anche i recettori che servono per captare questa dopamina e farla lavorare. Quindi, se vogliamo, è più l'esercizio quello che è protettivo nei riguardi dell'avanzamento della malattia, mentre con i farmaci noi interveniamo dove già c'è un sintomo.
Ma gli esercizi vuol dire tutto il giorno fare esercizi, tutto il giorno, perché...
Scusa, è la fisioterapia? Fisioterapia, ad esempio?
Fisioterapia veramente specifica, completa, ma in periodi lunghi e sperando che la dopamina si...
Diciamo che io ho parlato di esercizio perché quello che uno può fare preventivamente, anche nei primi stadi, non è tanto una fisioterapia specifica che c'è, è stata strutturata e serve comunque anche sui sintomi, ma l'aspetto più preventivo nelle fasi precoci è proprio l'esercizio di qualsiasi genere, dal Nordic Walking ad esempio al camminare banalmente, al fare piscina, a fare alcuni sport, esercizio che deve essere un esercizio aerobico, deve essere fatto per almeno una mezz'oretta tutti i giorni oppure un'oretta, 3 volte alla settimana. Che poi possa essere meglio camminare, fare il tapirulan, piuttosto che fare il famoso Nordic Walking, cioè il cammino con i bastoncini, piuttosto che fare la bicicletta, questo è anche stato dimostrato. Però chiaramente un esercizio. La vita sedentaria, un po' per i risvolti metabolici che dà, un po' anche, quindi vabbè, l'aumento del colesterolo, della glicemia e tutto quanto, un po' anche proprio per l'effetto che ha sul neurone, cioè lo fa un po' spegnere, accelera la progressione della malattia, accelera anche la sua insorgenza, e questo ormai è risaputo e documentato. La fisioterapia è una cosa diversa, la fisioterapia è un'attività strutturata, è un'attività medica, è un'attività che ha delle finalità e dei modi di essere fatta ben precisi, che serve, che viene svolta, che è molto utile quando la malattia già c'è ed è molto utile a correggere i sintomi quando già ci sono. L'esercizio è, se vogliamo, la vera attività protettiva.
Quindi sono due cose ben distinte. Perché l'educazione motoria e la fisioterapia.
Ma tu mi parlavi di cure nuove.
Aspetta un attimo, di cure nuove. Volevo soprattutto dire, a proposito di fisioterapia, cioè viene corretta anche l'andatura classica del parkinsoniano? Il parkinsoniano ha un'andatura, lo si vede curvo, piegato, eccetera, cioè questo tipo di andatura con la fisioterapia viene corretto? E poi fino a qualche anno fa non si parlava di fisioterapia, adesso i vostri pazienti sono seguiti in questo senso?
Assolutamente sì. Partirei dal dire che effettivamente di fisioterapia per il Parkinson, che non fosse recuperare la persona ormai sulla sedia a rotelle, se ne parla da pochi anni, da un decennio. Da un decennio sono usciti però tantissimi lavori che hanno dimostrato proprio come si possa migliorare, e anche quello che nella mia esperienza facciamo ad esempio alla Fondazione Borghi è proprio questo, cioè comunque un'attività di riabilitazione che noi facciamo con delle tecniche molto intensive, 4 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, multidisciplinare. E sì, si può correggere l'andatura camptocormica, che è quell'andatura flessa che il paziente ha, e si può risolvere però più che con i farmaci, davvero con l'intervento delle mani dell'uomo, del fisioterapista, che con attività di stretching, allungamento muscolare, fatto quotidianamente in un ambito fisioterapico, un'oretta tutti i giorni nel lettino, riesce a recuperare gran parte di questo, purché si intervenga prima che si sia strutturata una postura da molti anni. Per questo l'intervento precoce e ripetuto fisioterapico, almeno una volta all'anno, facendo anche qualche cosa con le associazioni dei malati, in palestre specifiche, l'importante è che ci sia personale dedicato ed esperto, è utilissimo a risolvere nella fase intensiva o ridurre il disturbo, ad esempio, della postura, e dall'altra parte poi mantenere i risultati ottenuti nel corso del tempo.
Dottore, e sulla voce e sulla deglutizione? Lì è un altro problema importante, lì interviene la fisioterapia.
Allora, sulla voce a deglutizione interviene la logoterapia, in realtà, cioè un trattamento dedicato sia alla capacità di insegnare al paziente come deglutire, sia alla capacità di insegnare al paziente che esercizi fare per migliorare la voce. È tipico del Parkinson una voce più bassa, ipofonica, noi diciamo, e una difficoltà di deglutizione che questa purtroppo avanza con l'avanzare degli anni di malattia, e talvolta è più per i liquidi. Quindi finché il logopedista riesce a intervenire sulla voce, sempre praticamente, o quasi sempre. Sulla deglutizione, quando si capisce che il problema è diventato più strutturato, allora si interviene valutando che cosa può andare di traverso per evitare il rischio di una polmonite ab ingestis, e si interviene magari modificando leggermente la dieta del paziente, quindi non so, sconsigliando le doppie consistenze, quindi mettere insieme una parte liquida e una parte solida del cibo, e addensando lievemente i liquidi, oppure consigliando di non bere col boccone solido in bocca, ad esempio, per fare alcuni esempi. Qui anche l'intervento dell'otorino con una valutazione fibroscopica della deglutizione o studi RX dedicati possono essere utili.
Seconda canzone, grazie.
Di sole vai nel cielo.
Dottor Giulio Riboldazzi, vi ricordo, stiamo parlando di Parkinson, lavora presso la Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Brebbia ed è neurologo presso il centro Parkinson della neurologia dell'ospedale di Circolo, ASST Sette Laghi. Una cosa, è necessario un supporto psicologico?
Talvolta sì, talvolta no. Siccome la depressione è un aspetto della malattia e alcune persone magari non accettano bene la diagnosi, il supporto psicologico in alcune fasi della malattia, la diagnosi o quando la malattia tende a complicarsi di più, può essere utile, dipende.
Che alimentazione seguire?
Dipende dal farmaco che si usa. Se il paziente usa la levodopa, l'unica vera attenzione che bisogna porre è a non fare pasti troppo proteici, quindi troppa carne, troppo pesce, troppe proteine, insaccati e formaggi a mezzogiorno, perché altrimenti la levodopa può perdere di efficacia e instaurarsi dei fenomeni tipo on-off, cioè dei blocchi, dei malfunzionamenti della terapia.
Ecco, noi... Il paziente parkinsoniano prende la levodopa. Prende la levodopa perché deve prendere la dopamina, perché la levodopa contiene dopamina. E la dopamina viene presa per ristabilire un certo equilibrio, per ristabilire quel processo che viene detto processo di on-off, cioè ridurre di molto il processo negativo per guadagnare tempo e stare meglio.
Diciamo che...
cioè, è importante insistere su questo fatto proprio per far sì che la terapia venga iniziata prima possibile e quindi di guadagnare tempo?
La terapia va iniziata quando serve in realtà, perché la terapia può essere essa stessa causa di questo fenomeno on-off cosiddetto, per cui il paziente si blocca e si sblocca. La terapia serve inizialmente proprio a ridurre questi momenti di blocco, chiamiamoli di off, e aumentare il più possibile quelli di on, in cui il paziente funziona correttamente, come se non fosse malato. La terapia però va poi gestita con cautela, proprio perché può ripresentarsi nel corso degli anni, dopo la cosiddetta luna di miele, questo fenomeno per cui le medicine cominciano a non funzionare più bene, allora bisogna incominciare a rendere più complessa la terapia proprio per ridurre al minimo questo famoso off, e talvolta si va anche a terapie complesse come quella chirurgica o a terapie infusionali intestinali.
Si può guidare l'auto?
Si può guidare l'auto, naturalmente. La malattia di Parkinson è una malattia che però, quando uno ce l'ha e deve rinnovare la patente, va dichiarata, è esplicitamente richiesta. A quel punto la patente viene data di 2 anni in 2 anni, semplicemente presentando in commissione la visita neurologica come da loro richiesta.
Una domanda che mi è stata fatta: dove trascorrere la vacanza? Meglio al mare o alla montagna?
Dove piace. La
bellissimo.
Cosa migliore è dove piace. Uno deve andare dove meglio si sente. Chiaramente, considerando che molte persone che prendono i farmaci antiparkinsoniani possono avere un rischio di un abbassamento di pressione, il mare è eccellente. La nostra associazione di malati qui a Varese hanno organizzato per molti anni vacanze al mare e sono sempre andate bene. Io stesso ho partecipato. Stare attenti solo alle temperature troppo alte, a bere a sufficienza. La montagna va benissimo. Io dico sempre che uno deve fare quello che faceva prima. Se gli piaceva andare in montagna, deve andare in montagna. Gli piaceva il mare, vada al mare.
Dottore Boltazzi, a proposito di questo, chi è il paziente parkinsoniano? Qual è il suo paziente prevalentemente? È un paziente come noi o un paziente depresso, avvilito, stanco? Perché la terapia che lui prende gli dà vigore e quindi dovrebbe comportarsi come quasi una persona normale.
Il paziente parkinsoniano è una persona normale, permettetemi, che semplicemente soffre come altre persone di una patologia cronica che può gestire nella sua testa in un modo positivo o negativo. Abbiamo persone che hanno bisogno di supporto psicologico perché magari si deprimono quando pensano al Parkinson, perché hanno in testa immagini di papi, cardinali, cose che uno non deve assolutamente pensare. E poi abbiamo persone invece che col Parkinson ballano, cantano, ecco, lavorano, fanno qualsiasi cosa. Quindi il parkinsoniano è assolutamente una persona normalissima.
E invece qualcuno mi dice: ma finirò in carrozzina?
È una bella domanda. In realtà la maggior parte, con le cure attuali, la maggior parte dei pazienti parkinsoniani non finisce in carrozzina. Poi una persona può finire in carrozzina perché ha altri problemi, un problema di schiena, un problema di gambe, un problema di nervi. Quindi in realtà non è automatico questo passaggio, la malattia va avanti, io finisco in carrozzina, finisco allettato, è un errore ed è una cosa che io dico sempre, non è quello il futuro della gran parte dei malati di Parkinson.
Posso fare tu domanda? No, c'è questa domanda che... Ho diritto all'invalidità? Questa è una domanda che mi è stata fatta anche stamattina. L'invalidità penso che sia una delle cose che interessa molto.
È una cosa che interessa moltissimo, tipo i tempi che corrono, poi l'invalidità, l'accompagnamento, sono un argomento purtroppo molto discusso. Non è automatico che chi ha il Parkinson abbia diritto all'invalidità e all'accompagnamento. Questo è un errore comune. L'invalidità e l'accompagnamento, che è l'aspetto monetario della cosa, dipendono da quanto uno è invalidato, da quanto uno è disabilitato, da quanto uno diventa dipendente dagli altri nel fare le attività quotidiane. Una persona può avere il Parkinson da 20 anni e essere autonoma e quindi non ha diritto all'invalidità se non in minima parte, men che meno all'accompagnamento. Una persona può invece avere il Parkinson da 2 anni e per 1000 altri problemi collegati o superiori ad esso, ad esempio un discorso cognitivo, la vista, l'udito, avere diritto all'invalidità e all'accompagnamento.
Dottore, la terapia, la cura è importantissima, la cura è con levodopa. Ci sono nuove confezioni di levodopa? E poi, quali sono i progressi nella terapia del Parkinson? Ci sono delle infusioni, ci sono anche cose intestinali, che ho letto qualcosa in merito.
Allora, su quella che è la terapia orale, abituale, noi stiamo utilizzando in termini di levodopa farmaci che sono stati inventati e costruiti e studiati 50 anni or sono. Sono ormai in fase terminale e verranno messi in commercio a breve, non a brevissimo, a breve vuol dire forse l'anno venturo, nuove formulazioni di levodopa che verranno prese solo 1-2 volte al giorno. Un vantaggio enorme considerando che c'è gente che prende 10-12 compresse al giorno o anche di più, con dei vantaggi anche su quel famoso fenomeno on-off, sulla copertura farmacologica, sull'andamento della malattia stessa. Ci sono anche tantissimi altri farmaci che sono innovazioni di farmaci già esistenti che usciranno sul mercato nei prossimi anni. E ci sono poi terapie che noi consideriamo avanzate, che vengono fatte anche qua a Varese, come ad esempio un discorso di infusione intestinale di levodopa, che è un modo per bypassare tutti quei problemi che rendono poco efficace la terapia per bocca, ad esempio il fatto che la levodopa si assorba a livello intestinale, quindi se uno digerisce lentamente non funziona, piuttosto che il fatto ad esempio che le pastiglie possono non sciogliersi adeguatamente.
Il duodopa.
Allora,
sì.
Dottor Riboldazzi, ci manca un minuto, però io vorrei che lei parlasse anche delle associazioni per il Parkinson e dove sono a Varese, se io cosa devo fare per poter andare a sentire almeno qualcosa, loro ti danno la possibilità di avere cure o altro.
Allora, le associazioni dei malati sono importantissime dal nostro punto di vista perché sono un sostegno alle persone che non si devono sentire sole, abbandonate alla malattia, e un aiuto talvolta anche importante alle attività che possono essere svolte dalle istituzioni sanitarie, insomma, lavorando per migliorare le cose. Qui a Varese noi abbiamo storicamente un'associazione molto attiva, sia a livello informativo che a livello di attività pratiche, come ad esempio ginnastica dolce, logoterapia, eccetera, che è l'associazione Parkinson in Subria, che è sita in via Maspero, dove c'è il centro anziani. Ecco. Poi ha un sito internet per cui è facilmente reperibile online tutte le informazioni del caso. La loro importanza è enorme dal mio punto di vista, sia, ripeto, perché comunque sono un sostegno per i malati, sia perché danno anche delle attività quasi gratuite che sono molto importanti, sul discorso dell'esercizio torniamo ad esempio.
Dini, dobbiamo salutare. Grazie, dottor Riboldazzi.
Grazie a
voi. Grazie per quello che ci ha fatto. E poi alla prossima, perché ogni 2 anni c'è sempre qualcosa di nuovo. Io spero di avere prima delle soluzioni migliori, e quindi anche il prossimo anno aspettiamo.
Anche per correggere il tuo tremore.
È che mio tremore, perfetto. Vabbè, l'ha detto, basta, ok. Grazie ancora.
Saluto a tutti. Arrivederci.